Capitolo 59. Commento Giovanni 11, i versetti da 47 a 54. Complotti dei sacerdoti. Betania era vicina a Gerusalemme e la notizia della risurrezione di Lazzaro giunse ben presto in quella località. I capi vennero subito informati dalle spie che avevano assistito al miracolo. Convocarono immediatamente il Sinedrio per decidere sul da farsi. Gesù aveva chiaramente manifestato di essere il Signore della morte e della vita. Quel miracolo potente era la migliore dimostrazione del fatto che Dio aveva mandato il suo figliuolo nel mondo per la salvezza dell'umanità. Quella dimostrazione della potenza divina era sufficiente per convincere ogni persona dotata di ragione e di coscienza retta. Molti fra coloro che furono testimoni della risurrezione di Lazzaro credettero in Gesù, mentre i sacerdoti intensificarono il loro odio contro di lui. Avevano respinto le precedenti e minori prove della sua divinità e questo nuovo miracolo li rese ancora più furiosi. Lazzaro era stato risuscitato alla piena luce del giorno, di fronte a una folla di testimoni. Niente avrebbe potuto sminuire l'importanza di quella prova. Per tale ragione l'odio dei sacerdoti crebbe grandemente e con maggiore ostinatezza decisero di porre termine al ministero di Cristo. I Sadducei, sebbene non fossero favorevoli a Gesù, non avevano verso di lui la stessa malignità dei farisei e non lo odiavano così intensamente. Tuttavia si allarmarono anch'essi. I Sadducei non credevano nella risurrezione dei morti. Basandosi su argomenti pseudoscientifici, affermavano che era impossibile che un corpo morto tornasse alla vita. Ma Gesù, con poche parole, aveva demolito la loro teoria e aveva messo in luce la loro ignoranza della scrittura e della potenza di Dio. I Sadducei non sapevano che cosa fare per rendere vana l'impressione favorevole che il miracolo aveva prodotto sul popolo. Come avrebbero potuto distogliere la popolazione da colui che aveva vinto la morte sottraendole la sua preda? Vennero fatte circolare false notizie, ma il miracolo non poteva essere negato e non si sapeva come renderne vani gli effetti. Sino a quel momento i Sadducei non avevano appoggiato il progetto di mettere a morte Cristo, ma dopo la risurrezione di Lazzaro si convinsero che solo con la morte avrebbero potuto porre termine ai suoi coraggiosi rimproveri. I farisei invece credevano nella risurrezione e in quel miracolo scorgevano la prova della presenza del Messia, ma si erano sempre opposti al ministero di Gesù. Sin dal principio lo avevano odiato per i suoi rimproveri contro la loro ipocrisia. Aveva strappato loro di dosso quella veste di riti religiosi con cui nascondevano la loro corruzione. La pura religione insegnata da Gesù era una condanna alla loro falsa professione di pietà. I farisei desideravano intensamente vendicarsi dei severi rimproveri di Gesù e avevano più volte cercato di spingerlo a dire o a fare qualcosa che offrisse occasione per condannarlo. Avevano perfino cercato di lapidarlo, ma egli si era silenziosamente ritirato in disparte ed essi l'avevano perso di vista. Tutti i miracoli che Gesù aveva compiuto di sabato tendevano ad alleviare gli afflitti, ma i farisei avevano tentato di condannarlo come trasgressore del sabato. Avevano anche cercato di sollevare contro di lui gli erodiani e avevano complottato con loro per metterlo a morte, accusandolo di voler fondare un regno rivale. Avevano tentato di suscitargli contro i romani, presentandolo come un sovvertitore della loro autorità. Si erano serviti di ogni pretesto per sminuire il suo ascendente sul popolo, ma i loro tentativi erano sempre falliti. La folla, scorgendo le sue opere di misericordia e ascoltando i suoi insegnamenti puri e santi, si rese conto che non erano né le azioni né le parole di un trasgressore del sabato o di un bestemmiatore. Persino le guardie mandate dai farisei erano rimaste così colpite dalle sue parole che non osarono mettergli le mani addosso. Non sapendo più a che cosa ricorrere, i sacerdoti avevano alla fine deciso di espellere dalla sinagoga tutti coloro che manifestavano fede in lui. I sacerdoti, i capi e gli anziani, riuniti in consiglio, erano decisi a ridurre al silenzio colui che aveva compiuto le opere stupende che tutti ammiravano. I sadducei e i farisei, pur essendo divisi da alcune concezioni diverse, si unirono nella loro opposizione a Cristo. Nicodemo e Giuseppe, che si erano opposti nel passato alla condanna di Gesù, non vennero convocati. Erano presenti nel consiglio altri uomini influenti che credevano in Gesù, ma la loro posizione non riuscì a prevalere sulla malvagità dei farisei. I membri di quel consiglio non erano però tutti d'accordo. In quell'epoca il Sinedrio non costituiva un'assemblea legale e la sua esistenza era appena tollerata. Alcuni dei suoi membri discutevano sull'opportunità di condannare a morte Gesù perché temevano che ciò avrebbe potuto suscitare un'insurrezione popolare e offrire occasione ai romani di ridurre ulteriormente i privilegi del sacerdozio e di sottrarre loro l'autorità che ancora detenevano. I sadducei erano uniti nel loro odio contro Gesù. Tuttavia procedevano con cautela perché temevano che i romani li privassero della loro posizione privilegiata. In quel consiglio, riunito per condannare a morte Gesù, c'era il testimone che aveva ascoltato le orgogliose parole di Nabucco, che aveva assistito all'idolatrica festa di Belsazar, che era presente quando Gesù di Nazaret si era presentato come l'unto del Signore. Quello stesso testimone cercava adesso di far capire ai capi che cosa stavano macchinando. Si presentarono chiaramente alle loro menti le opere che Gesù aveva compiuto. Ricordarono la scena del Tempio quando Gesù, dodicenne, poneva domande ai dottori della legge e li riempiva di stupore. Il grande miracolo appena compiuto testimoniava incontestabilmente che Gesù era il Figlio di Dio. Le profezie messianiche dell'Antico Testamento acquistarono nella loro mente un pieno significato. Perciò essi, perplessi e turbati, si chiesero: «Che facciamo?» Il consiglio era diviso. Sotto l'influsso dello Spirito Santo, i sacerdoti e i capi sentivano che stavano combattendo contro Dio. Mentre erano così incerti, si levò Caiafa, il sommo sacerdote. Era un uomo orgoglioso e crudele, autoritario e intollerante. Fra il suo parentado c'erano dei sadducei che nascondevano sotto una veste di esteriore giustizia l'orgoglio, la presunzione, l'indifferenza, l'ambizione e la crudeltà. Caiafa aveva studiato le profezie. E sebbene non ne comprendesse il vero significato, parlava con grande autorità e sicurezza.
«Voi non capite nulla e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione».
Il sommo sacerdote voleva dire che Gesù doveva essere condannato a morte sebbene innocente. Costui provocava dei disordini attirando a sé il popolo e diminuendo l'autorità dei capi. Era meglio che uno solo morisse piuttosto che venisse indebolita l'autorità dei capi. Se il popolo avesse perso fiducia nei suoi dirigenti, sarebbe crollata la potenza della nazione. Caiafa temeva anche che dopo quel miracolo i discepoli di Gesù si facessero promotori di una rivolta. Allora i romani avrebbero chiuso il tempio, avrebbero abolito le loro leggi e li avrebbero distrutti come nazione. La vita di un solo Galileo valeva certo molto meno della vita di tutta la nazione. Se costui era un ostacolo per il benessere di Israele, non si rendeva forse un servizio a Dio rimuovendolo? Quindi era meglio che un solo uomo perisse, piuttosto che fosse distrutto tutto il popolo. Con quest'ultima dichiarazione Caiafa dimostrava di avere una conoscenza delle profezie sia pur limitata. Giovanni, raccontando il fatto, riprende la profezia e ne mostra l'ampio e profondo significato. E non soltanto per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figliuoli di Dio dispersi. L'orgoglioso Caiafa riconosceva in parte la missione del Salvatore. Sulle labbra del sommo sacerdote questa preziosa verità si tramutò in menzogna. La concezione che egli aveva espresso si basava su un principio pagano, l'oscuro presentimento che qualcuno dovesse morire per gli uomini aveva indotto i pagani a offrire dei sacrifici umani. Nella stessa maniera Caiafa aveva proposto il sacrificio di Gesù per salvare la nazione colpevole, non però dalla trasgressione, bensì nella trasgressione, in modo che potessero continuare a peccare. Col suo ragionamento pensò di ridurre al silenzio tutti coloro che osavano dire che non si era trovato in Gesù niente che lo rendesse meritevole di morte. Nei nemici di Gesù si era formata una profonda convinzione. Lo Spirito Santo aveva agito sulle loro menti. Satana però tentò di nuovo di riconquistarle col ricordo di quello che avevano sofferto a causa di Gesù e del poco rispetto che egli aveva mostrato per la loro giustizia. Gesù aveva rivelato una giustizia molto più ampia, valida per tutti i figlioli di Dio. Senza occuparsi delle forme, delle cerimonie e dei sacerdoti, aveva esortato i peccatori a rivolgersi direttamente a Dio, come a un padre misericordioso, per fargli conoscere le loro richieste. Per tale insegnamento lo accusavano di aver disprezzato il sacerdozio. Lo accusavano anche di non aver riconosciuto la teologia delle scuole rabbiniche. Denunciando la malvagia condotta dei sacerdoti, ne aveva irrimediabilmente menomato l'influsso. Aveva mostrato la non validità delle loro prescrizioni e delle loro tradizioni e aveva detto che con l'osservanza rigorosa delle loro cerimonie rendevano vana la legge di Dio. In quel momento Satana fece tornare loro in mente tutti questi pensieri. Satana suggerì loro che dovevano condannare a morte Gesù se volevano conservare la loro autorità. Costoro purtroppo seguirono quel suggerimento. Il pericolo di perdere il potere che avevano sino a quel momento esercitato parve loro un motivo sufficiente per prendere una tale decisione. A eccezione di pochi che non osarono esprimersi, il Sinedrio accolse le parole di Caiafa come parole di Dio. Il Sinedrio si sentì sollevato e la discordia cessò. Decisero di far morire Gesù alla prima occasione favorevole. I sacerdoti e i capi, respingendo la prova della divinità di Gesù, si erano chiusi in tenebre impenetrabili. Si erano completamente abbandonati al dominio di Satana per essere da lui spinti sino alla rovina eterna. Erano così immersi nelle tenebre spirituali che si compiacquero per ciò che avevano deciso, stimandosi patrioti impegnati nella salvezza della nazione. I membri del Sinedrio temevano, attuando le drastiche misure decise, che il popolo si esasperasse e ritorcesse contro di loro la violenza macchinata contro Gesù. Per tali timori il Consiglio rinviò l'esecuzione della decisione. Il Salvatore sapeva del complotto dei sacerdoti, sapeva che volevano eliminarlo e che il loro piano si sarebbe ben presto attuato, ma non voleva affrettare la crisi, perciò si allontanò da quella regione insieme con i suoi discepoli. Col suo esempio confermò così l'insegnamento che aveva dato, e quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Il campo ove lavorare per la salvezza delle anime è grande e i servitori del Signore non devono mettere a rischio la loro vita se non lo esige la fedeltà verso di Lui. Per 3 anni Gesù aveva svolto il suo ministero pubblico in favore del mondo. durante i quali aveva offerto un esempio di amore disinteressato e di abnegazione. Tutti ora conoscevano la sua vita piena di purezza, di devozione e di sofferenza. Ma l'umanità non poteva sopportare la presenza del suo Redentore per un periodo più lungo. La sua vita era tormentata da persecuzioni e offese. Gesù, strappato da Betlem dall'invidia di un re geloso, respinto dai suoi a Nazareth, condannato a morte senza processo a Gerusalemme, cercò coi suoi pochi fedeli discepoli un asilo momentaneo in una città straniera. Colui che aveva sempre provato compassione per il dolore degli uomini, che aveva guarito gli ammalati, che aveva reso la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, la favella ai muti, che aveva nutrito gli affamati e consolato gli afflitti, veniva ora respinto dal popolo che era venuto a salvare. Colui che aveva camminato sulle onde impetuose e che con la sua parola le aveva placate, colui che aveva cacciato i demoni obbligandoli a riconoscerlo come figlio di Dio, colui che aveva svegliato i morti dal loro sonno, che aveva affascinato migliaia di persone con le sue parole di saggezza, non poteva adesso penetrare nei cuori accecati dal pregiudizio e dall'odio e che respingevano ostinatamente la luce.